da I Misteri di Alleghe di Sergio Saviane. Musiche originali di Antonio Fiabane. Arrangiamenti di Alberto Mambrini. Elaborazione colonna sonora Piero Bolzan. Audiogruppo Belluno. Il celebre controverso libro inchiesta del giornalista scrittore Sergio Saviane. I Misteri di Alleghe, interpretato dall'attore Roberto Fauro, per la prima volta a oltre 50 anni dalla pubblicazione.
Si è parlato molto, infatti, dell'incubo di Alleghe e di un mostro che abbia agito e agisca tuttora per un'insaziabile mania di uccidere o sete di sangue. Come si è parlato e si parla molto di Alleghe come di un paese tetro e terribile, dove la gente vive sotto l'incubo angoscioso di una pallottola o di una pugnalata, sempre pronte per ognuno fuori di casa. Ma questo non può essere preso in considerazione dalla legge, che deve andare dritta al suo scopo e che soprattutto non si deve far tirare fuori argomento dalle mille supposizioni dei paesani, alcune in buona fede e altre no, tendenti però a confondere le idee. Tuttavia è ormai opinione generale che Alleghe sia diventata la Montelepre del Nord e questa opinione è confermata dal fatto che in tutta la zona del Bellunese, in molta parte del Veneto e d'Italia, anche per il forte passaggio di villeggianti estivi, ci si esprima nei riguardi di Alleghe con la parola Montelepre. Per convincersi basta scendere dal treno a Belluno, chiedere di Alleghe o meglio ancora salire nei pullman che smistano i viaggiatori nel Lagordo e nel Cadore. D'altro canto, la serie dei delitti tutti senza firma giustificano il nuovo nome di Montelepre del Nord e il sorriso smaliziato o bonario dei Monteleprini nasconde forse la tormentata speranza che l'antica Alleghe riprenda il suo nome, con la scoperta almeno di uno degli assassini o addirittura di quel famoso mostro che si divertirebbe a giocare da tanti anni con l'esistenza dei valligiani. Questo potrebbe coincidere del resto con le smanie del nuovo maresciallo dei carabinieri, Nashim Ben, che a 5 o 6 anni dall'ultimo fatto non riesce a darsi pace nella ricerca di un delinquente che potrebbe essere poco distante da noi. Se volessimo pertanto fare quel passo indietro, non potremmo certo concludere che Emma si sia data la morte con le proprie mani, dato che oltre la lunghezza della ferita, il rasoio fu trovato chiuso nell'armadio. Né d'altro canto potremmo concludere che la Finazzer si sia buttata da sola nel lago. Infatti fu ritrovata col ventre completamente vuoto, i denti stretti, e proprio a 2 passi dal centrale, da casa sua cioè, e giuntavi per la stradetta più breve, brevissima. Un suicida avrebbe scelto il luogo più lontano possibile per mettere in atto il suo programma di morte. Non solo, ma una volta che si fosse buttata nel lago, il freddo l'avrebbe costretta certamente ad arrampicarsi sulla riva, mentre il suo corpo fu rinvenuto invece ad 1 metro appena dalla sponda. Inoltre fu portata, e questo è il punto centrale della vicenda, nel lago la stessa notte che i coniugi Gigi e Gigia del Monego, allora solo fidanzati, si erano momentaneamente rinchiusi dentro casa del Monego per i saluti di commiato dopo il ritorno dalla festa al Masarè. Furono loro, infatti, a udire i passi pesanti di una persona diretta verso il lago, di soli 15 o 20 metri sottostante, passare sul viottolo davanti alla casa, tanto che vennero indotti ad esclamare meravigliati: «C'è ancora qualcuno dopo di noi che rincasa dal ballo? Vuol dire che non siamo gli ultimi!» Se fossero usciti subito, invece che rimanere in casa come tutti i fidanzati, avrebbero certamente scoperto chi era il misterioso vagabondo notturno. Tanto più che quest'ultimo scivolò nella neve all'altezza della catasta di legna fuori casa e ne spostò un fascio per non cadere per terra. Ed ecco che ci dobbiamo fermare ancora. Infatti, seguendo una certa logicità, dovremmo concludere con quella categoria di indigeni che pensano con insistenza ad un unico autore dei delitti in Alleghe, che i soli a saperne ancora qualche cosa, oltre agli altri morti e uccisi, erano i coniugi Gigi e Gigia del Monego, testimoni auricolari di quei passi uditi nella notte del 4 dicembre. Testimoni che, oltre a fare ogni tanto deboli e involontari allusioni sui famosi passi dopo il ballo, sia pure bonariamente, sarebbero stati, nell'eventualità di altri incidenti, i primi a ricordare qualche particolare con più precisione, quindi avrebbero costituito effettivamente un pericolo.
Il mostro, in poche parole, si sarebbe sbarazzato, con la semplice attenuante della rapina, 100.000 lire circa e alcuni valori in gioie che la Gigia teneva sempre con sé per abitudine, di ben 2 testimoni in un colpo solo.
Infatti accadde proprio così. e nessuno in tutta Montelepre che, dopo aver udito gli spari tra i parenti del Monego e tra le persone che vegliavano la salma del consigliere in municipio, avesse osato aprire una finestra e mettere fuori un occhio per cercare di rendersi conto di questi spari e ficcare il naso su quei morti rinvenuti poi al mattino, dopo 5 ore di permanenza sulla neve. Dicono perfino che la Gigia si fosse lamentata per circa un'ora. Questo è semplicemente paradossale. Dal fruttivendolo Angelo de Toffol. Nessuno. Ecco una delle prove più toccanti della famosa umertà o paura. Tanto questi due termini, per Montelepre del Nord, hanno assunto lo stesso significato. Malgrado questa umertà, tuttavia, qui sono in molti a saperne qualche cosa. Ma qualche cosa di positivo, che non tarderà forse a venire a galla. Invano però la legge potrà sperare in un aiuto, ma si parla anche di una certa pigrizia da parte degli inquisitori di allora. Questa almeno l'opinione comune negli ambienti delle autorità. Com'è opinione generale che l'assassino una volta o l'altra verrà scoperto. Lo sarà soltanto se verrà scoperto in seguito alla confessione di quelle persone terrorizzate, che forse solo in punto di morte si decideranno a svelarlo. Eugenio Finazzer di La Villa, fratello di Carolina, ricevette molti anni fa una lettera misteriosa dove gli veniva annunciato che la scrivente, una donna che voleva mantenere l'anonimo per timore di incorrere nella vendetta, conosceva il nome dell'assassino di Carolina, ma che l'avrebbe svelato soltanto in punto di morte. Prima, niente.
Ma si trattava di una lettera anonima. Un'altra speranza, quella, che si è affievolita nelle pieghe viziose del tempo. Il professor Erler di Treviso, proprietario della Villa degli Spiriti, a 2 passi dal lago di Alleghe, passa tutta la villeggiatura estiva rinchiuso in casa per non incontrarsi ogni momento con gli assassini dei Del Monego sulla piazza del paese.
Sono queste le sue testuali parole. Ma purtroppo qui non tutti hanno il coraggio di Erler, il pittore di Montelepre. Intanto sulla cupa acqua del lago si adagiano col solito ritmo delle stagioni, estati e inverni. Ma il ghiaccio e il sole, quasi più pesanti qui sopra, non riusciranno mai a scacciare i fantasmi degli uccisi, che si aggirano irrequieti in tutte le case di Alleghe, nelle stanze vuote del centrale, nei camini, sui boschi. Essi incombono tormentosi e tormentati alle clamare una giustizia del mondo. Effettivamente, nell'articolo non avevo fatto nomi. Semmai ero stato troppo cauto nel denunciare altri episodi e nel formulare sospetti. Avevo trascurato il particolare misterioso del bastardo, strettamente legato alla morte di Emma. Checchini e Annetta non erano stati molto espliciti. Il primo aveva riportato soltanto i discorsi di un vecchio ormai morto e la sorella di Gigio del Monego s'era confusa. Ma Annetta mi aveva parlato più volte di un braccio umano sezionato e nascosto in una cesta di carne e ossa in macelleria ed era convinta di quello che diceva. «Sono state le due Vibani, madre e figlia, a vederlo», mi aveva confidato con gli occhi atterriti. «Le ho sentite io e anche mia madre, qui, in cucina, con queste orecchie!» «Se il parroco mi ha scritto quella lettera, pensavo, vuol dire che parlava anche a nome dei suoi parrocchiani». Ma non immaginavo che cosa avevano detto Annetta, per esempio, Riccardo, Ceci, Irma e Bruno da Pian, i fratelli di Luigia, Mariano che conoscevo, Ermanno e Pio che non conoscevo se non per sentito dire, qualche altra persona. Nessuno aveva scritto 2 righe per dimostrarmi la sua solidarietà. A volte, ripensando a quella storia che non riuscivo a dimenticare, quasi ero pentito d'aver pubblicato l'articolo. Molti amici di Roma e specialmente del Veneto, quando mi incontravano per la strada, in un caffè, al cinema, sorridevano ambiguamente e non risparmiavano la loro ironia. «Ma scusi, lei è quello di Alleghe?» mi chiedevano. «Sì». «Ah, ci racconti, io conosco quel paese», mi consolavano. «Quel lago nero cupo, sì, è proprio un paese fatto apposta per i delitti». Ma non sembravano convinti. Un giorno, alcuni mesi dopo, ricevetti la citazione per giudizio direttissimo davanti al Tribunale di Roma. Il procuratore della Repubblica, visti gli atti del procedimento penale contro Saviane Sergio, residente a Castelfranco Veneto, e Indrio Ugo, residente a Roma, imputati del delitto di cui agli articoli 57 numero 1 e 3 del codice penale, per avere il Saviane Sergio quale articolista ed Indrio Ugo quale direttore responsabile della rivista Il Lavoro Illustrato, offeso la reputazione di Datos Aldo e Datos Fiore mediante l'articolo dal titolo La Montelepre del Nord, pubblicato nel numero 15 del 13 aprile 1952 della suddetta rivista, in cui si insinuava il sospetto che i soprammenzionati Fiore e Aldo Datos non siano estranei agli omicidi di diverse persone commessi nel 1933 in un albergo e liquidati come suicidi, visto l'articolo numero 502 del codice di procedura penale,
ordina che gli imputati suddetti siano invitati a comparire davanti al Tribunale di Roma, sezione 3, nell'udienza del 23 dicembre 1952 alle ore 9 nel locale del Palazzo di Giustizia.
Parti private Datos Fiore e Datos Aldo, domiciliati presso studio avvocato Ugo Dalla Bernardina. Testimoni: maresciallo comandante stazione Carabinieri di Caprile. Alleghe: Nashin Ben. Difensore per entrambi: avvocato Ugo Prosperetti. Consegna fatta nei mani del fratello Franco Saviane, l'ufficiale giudiziario. Quando dicono il Saviane, sei fritto, mormorò sorridendo mio fratello, consegnandomi la citazione. Mancavano poco più di 20 giorni a Natale. A Castelfranco c'era una nebbia fitta e molto freddo. Ero stato subito colpito da quel documento. Tutto mi sarei aspettato, all'infuori di essere citato in tribunale dopo più di 9 mesi dalla pubblicazione dell'articolo, e ancor più meravigliato di essere stato citato da Fiore e Aldo Datos. Cercai la copia del Lavoro Illustrato, ma non trovai i nomi di Fiore e Aldo Datos.
Ero sicuro che la maggior parte dei delitti pesava sulle spalle del macellaio, tuttavia non avevo scritto una parola che si riferisse direttamente a lui o alla sua famiglia.
E questo era più misterioso a suo padre, il vecchio Ombra. «Guarda un po', dissi a mio fratello, gli albergatori mi hanno citato». Nemmeno Franco voleva credere a quel documento. Mio fratello non s'era mai interessato alle storie di Alleghe. Era occupato con gli ultimi esami e la tesi di laurea e non aveva tempo. Tuttavia conosceva bene Aldo e Fiore Datos dai tempi delle tende, prima della guerra. Si ricordava di tutto. «Anch'io mi meraviglio di Aldo», mormorò. «Nel suo articolo non si parlava di lui, nemmeno di suo padre. Ma forse sono gli avvocati che li hanno spinti a farti causa». Mi domandavo se erano stati loro a compiere i delitti, perché non avevano evitato di muoversi, aspettando che il tempo, che aveva sempre giocato a loro favore, dissipasse ogni ombra, come era avvenuto a Dalleghe altre volte, dopo la morte di Emma De Ventura e Carolina Finazzer. Ma non riuscivo a trovare una risposta. Pubblicando l'articolo, si pensava anche che i carabinieri e la magistratura riaprissero l'indagine sui delitti. Nashin Ben e il commissario di polizia di Belluno mi avevano detto che il caso Alleghe non era stato archiviato. «Non si può archiviare», mi avevano detto, «finché non è passato un certo numero di anni». E il medico condotto del paese, quando gli avevo domandato se era vero che erano stati trovati dei segni di ecchimosi sul collo di Carolina, era stato un po' vago nella risposta. «Non ricordo questo particolare, sa», aveva mormorato, «sono passati tanti anni». Ma Annetta mi aveva assicurato di aver sempre sentito dire dalla levatrice, una certa Bellinzier, che effettivamente Carolina Finazzer era stata composta nella bara e vestita con un abito alla rovescia per nascondere quei segni neri. Avevo riportato voci del luogo. Partii da Castelfranco, dove ero appena arrivato per qualche giorno di vacanza in famiglia, e andai a Roma dal direttore, che aveva l'ufficio in via Barberini, con la citazione. «Mi hai messo in un bel pasticcio», disse Indrio appena mi vide entrare.